Ti chiedo una domanda veloce da parte di Giovanni.
Bene.
Pace fratelli e sorelle, avrei una domanda. Ma Michele in Daniele 12:1 è Gesù? Perché Michele significa è uguale a Dio e la parola principe significa primo. E Gesù è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Grazie per il lavoro che fate, che il Signore vi benedica grandemente. E poi proprio ieri una domanda simile da parte di Manuele che dice: cari fratelli, una domanda su Arcangelo Michele. Vorrei chiedere come mai Dio ha dato autorità a questa creatura potente, cioè come l'Arcangelo Michele opera in cielo e in terra sui destini dell'umanità e qual è con esattezza il suo ruolo in questo e nell'altro mondo. Grazie mille per la vostra attenzione e buon proseguimento di missione in Gesù.
Grazie, Dio vi benedica, fratello Manuele, e l'altro che è Giovanni.
Sì.
Dio vi benedica, grazie Signore. Allora, cioè, le dottrine devono essere basate sulla Bibbia. Sappiamo che Mormoni è testimone di Geova. Per il testimone di Geova Gesù è un angelo, per i Mormoni mi sembra una cosa simile, no? E, quindi dobbiamo stare sulle scritture. Capito? Se una cosa non la sai è meglio dire non lo so piuttosto che profetizzare a vanvera, va bene?
Amen.
Comunque nell'enciclopedia il significato del nome Michele ha origini ebraiche e significa chi è come Dio, cioè questo fratello dice che Michele vuol dire colui che è uguale
a Dio.
Sì, questo non è esatto questo,
no,
qui
no
no, no. Questo è, infatti alcune enciclopedie bibliche traducono chi è, no, non che colui che è uguale a Dio, e ci mancherebbe altro, ma alcune enciclopedie traducono chi è come Dio col punto interrogativo. Va bene, e questo lo trovate nelle enciclopedie, cioè naturalmente dipende da quale enciclopedia tu segui. Come si fa a sapere qual è l'enciclopedia giusta, la traduzione giusta, eccetera, come si fa a sapere?
Con la parola.
Come si fa a sapere se hai scelto l'enciclopedia giusta e non quella sbagliata?
La parola.
Dalle scritture. Cioè l'enciclopedia, se è giusta, deve combaciare con le scritture, basata sulla Bibbia. Quindi quando un'enciclopedia mi dice Michele vuol dire uno uguale a Dio, no caro, no, non ci siamo. Perché? Perché vai a Isaia 43, guarda. Ecco, quindi questa scrittura distrugge tutte le enciclopedie che dicono colui che è uguale a Dio, ma figurati, non diciamo cretinate, per favore, queste enciclopedie non sanno cosa scrivono, vabbè, solamente perché hanno un diploma e scrivono enciclopedie, mica vuol dire che è vero. Quanti diplomati laureati c'erano nella Germania nazista? Chirurghi, dottori, intelligentoni, tanti, però non capivano niente, erano tutti nazisti. Quindi non seguite il diploma, seguite la Bibbia, e poi se qualche diplomato è d'accordo con la Bibbia, allora lo ascolteremo, altrimenti ciao, tu vai di là e io vado di qua. Isaia 43, 10 e 11.
I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, e fuori di me non c'è Salvatore.
Dunque, ascoltate una testimonianza a una donna che ha scritto un libro, un'americana, con suo marito, erano mormoni, e nella loro testimonianza questi due qui hanno detto siamo usciti dai mormoni perché loro credevano cose che non sono nella Bibbia. Una delle cose che credono è che i pastori o gli anziani, uno non so, uno l'altro, dei mormoni, credono che santificando sempre di più diventano come Dio.
Oh no!
Questo questa storia non la sapevo. Va bene, quindi evangelizzare i mormoni. Controllare se è così dovete evangelizzare, perché sono gente simpaticissima, i mormoni sono pacati, dolci, gentili. Non sono litigiosi come testimoni di Geova, sono tranquilli, gente molto simpatica. Però se sono così fuori binario, evangelizzateli. Cioè, no, basta gli fate una domanda, dice, ma dove è scritto nella Bibbia che un pastore diventa come Dio? E non c'è scritto. Quindi sempre andare con la Bibbia. E questa donna ha detto che i mormoni hanno quattro libri sulle quali si basano le loro dottrine. Uno di questi quattro libri è la Bibbia. Però dice, quando ci sono delle contraddizioni, la loro scusa è: no, ma la Bibbia è stata tradotta male. E quindi si appoggiano più ai loro libri che non alla Bibbia. Quindi è una chiesa simpatica, è una chiesa gentile, è una chiesa umile, va bene, per molti versi. E no, non sono antipatici, sono tranquilli e simpatici. Però dottrinalmente mi sa che sono un po' fuori binari, va bene?
Sì.
Vabbè,
sì,
quindi qui in questa scrittura, Isaia 43, 10 e 11, dice: prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Quindi neanche, quindi qui cade anche la dottrina della Trinità, che Gesù è un altro Dio. Testimone di Geova, Giovanni 1:1, Gesù è un altro Dio. Gesù è un Dio. No, non, Gesù non è un Dio, è lo stesso Dio. Va bene, nel Vecchio Testamento Dio dice a Israele: tu sei la mia sposa. Dio dice a Israele. Nel Nuovo Testamento la sposa diventa di Cristo. E che, scusa, allora Dio non si ingelosisce, scusa. E chi è questo rivale? Ma no, è la stessa persona, per cortesia, cerchiamo di aprire gli occhi. Gesù è Dio, è la stessa persona. In che modo? Nella carne? No. Materialmente? No. Spiritualmente. Alleluia. Gloria a Dio.
Infatti Giovanni 10:30 dice: io e il mio Padre siamo una.
Esatto. Siamo uno. Non dice mai siamo tre. Quindi la parola Trinità nella Bibbia non esiste. La potete buttare via. Non esiste. Non è inventato così. La Trinità non esiste. Cosa esiste? C'è un Dio. Uno, capisci? È uguale, uguale. Ecco, in questo Cristo il Figlio è uguale al Padre. È uguale perché lo stesso Spirito, va bene, e il Padre non ha più autorità di Gesù nello Spirito, il Figlio non ha più autorità del Padre nello Spirito, perché è lo stesso Spirito, cioè Dio, Padre, Geova, Yahweh, va bene? Solo che Gesù di Nazareth, ecco che Yahweh, chi ha visto me ha visto il Padre, chi ha visto me ha visto il Padre. Yahweh si manifestava attraverso il corpo di Gesù sull'asinello. È un'altra persona? No, è la stessa persona nello spirito. Ma nella carne no, nella carne è un altro. Però Gesù nella carne non era Dio. Dove lo dice? Marco 10, cosa fa? Arriva uno, dice: maestro buono, subito comincia a ruffianarsi e adulare. Cioè, quando uno viene e ti dice: oh, pastore Giuseppe buono, tu sei buono, già è cominciato sul piede sbagliato, va bene? Adulando. Quando uno comincia ad adularti, va bene, già ti sta imbrogliando. E Gesù, innanzitutto, mette i puntini sulle i e lo sgrida: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, solo Dio. Caspita, Gesù sta dicendo che lui, Gesù di Nazareth, la carne, non è buono. Perché? Perché era figlio di Maria. E Maria non era buona, era peccatrice come tutti quanti. Salvata come tutti quanti per la grazia di Dio. Come ha detto, il mio cuore invoca Dio, mio Salvatore. Maria dice: Dio è mio Salvatore. Maria ha bisogno di Salvatore. Diteglielo a qualche prete che non l'ha capito. Immacolata qualcosa. È una peccatrice come gli altri, come Pietro, come Paolo. Allora, attenzione alle false dottrine, quindi, di questi gruppi, questi sette, che noi amiamo. Sono sette che amiamo. La sette, noi gli vogliamo un sacco di bene, però e in cielo non potrà andare avanti con il libro dei mormoni, no? Là ci sarà solo il Vangelo. Va bene, quindi i mormoni dicono che Gesù sarebbe un angelo, il fratello di Satana, prima della caduta, eccetera. Dicono mormoni. No, caro, Gesù non è il fratello di Satana. Ditegli al vostro fondatore Joseph Smith che era fuori binario, d'accordo? A posto, c'è altro qui?
Sì, c'è anche un'altra scrittura bellissima che mostra che tutti gli angeli sono inferiori a Gesù.
Leggi.
È in Ebrei 1, da 4 a 6.
Benissimo, bravissima.
Dice: così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quali degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato? E anche: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. Quindi c'è una grande differenza tra gli angeli e anche arcangeli e il figlio di Dio che è Gesù. Non è una della stessa cosa un arcangelo con il figlio di Dio.
Esatto, infatti
tutti
quando dice
gli angeli di Dio lo adorino.
Sì, quando dice verso 5, quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio? Quando dice angeli include tutti, i cherubini, certo, gli arcangeli, eccetera.
Certo.
Va bene?
Anche Michele è incluso.
Ma tutti, tutti. Michele è uno dei grandi, uno dei più grandi in cielo, è sottomesso a Gesù. Perché? Questo... Perché Gesù ha lo spirito di Dio, lo stesso.
E questo lo dice anche in 1 Pietro 3,22, che asceso al cielo sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti.
Va bene, quindi se gli angeli e anche Michele è sottoposto a Gesù, quindi Michele non è uguale a Dio.
No.
E quindi ecco, questa scrittura ci dice che quella traduzione è sbagliata. Quindi prendete quell'enciclopedia e prendete un marker e gli tratta una bella riga e gli scrivete a fianco, errato. Va bene, chi scrive l'enciclopedia? Gli uomini sono come libri apocrifi, cioè sono... D'accordo?
Sì.
Bene, 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 ottima scrittura che hai trovato, Angela, brava.
E per rispondere a Emanuele, lui chiede qual è il ruolo dell'arcangelo Michele in questa terra e anche nel cielo? Cosa fa?
È come tutti gli altri angeli e tutti gli altri arcangeli, cioè il suo compito. Per esempio... Gabriele è anche un arcangelo, va bene? Gabriele è quello che è più lui è quello che è stato annunciato Gesù a Maria e così anche a Daniele, mi pare che c'era Gabriele nel libro di Daniele. E invece Michele è un po' l'angelo guerriero. Vediamo Daniele 12:1, c'è l'arcangelo Michele che il difensore del nostro popolo. Lo vediamo di nuovo in Apocalisse 12 che caccia fuori, sbatte Satana fuori dal cielo. C'è un angolino in cielo che è una specie di campo di concentramento, diciamo così, dove il diavolo è ancora lì nel cielo, un posto di reticolati, cose spirituali, no? Ok? E lì il Signore tiene il diavolo e i suoi demoni fino al giorno che li metterà nel lago di fuoco. Cioè, sono già stati giudicati, condannati, ciao, arrivederci. E Michele è quello che in Apocalisse 12 con i suoi angeli combatte contro Satana e i suoi angeli, e il diavolo dice che perde e viene sbattuto fuori dal cielo. Apposta, lui è, sì, è un angelo, un arcangelo che ha, cioè, i suoi angeli sotto di lui, va bene, e che lui ha le sue mansioni. Mm-hmm. Quindi la domanda è cosa fa l'arcangelo?
Sì, qual è il suo ruolo?
Il suo ruolo è scritto nella Bibbia, da Daniele 12:1 e Apocalisse 12 e combatte il diavolo. Infatti la stessa scena di Apocalisse 12 che Michele combatte il diavolo è la stessa scena che vediamo Daniele 12:1 e l'arcangelo Michele che combatte a difendere il popolo di Dio. Per questo che nella tribolazione noi non saremo completamente distrutti. Va bene, perché l'arcangelo Michele ci difenderà insieme ai suoi angeli.
Mm-hmm. Sì.
Vuoi leggere? Leggi Daniele 12:1, bellissimo quella scrittura. E questo lo scenario qui sono i 42 mesi, la seconda parte dei 7 anni del patto durante la tribolazione, marchio della bestia.
Va. Daniele 12:1. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. No. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro.
D'accordo? E salvati come? A rapimento, no? Perché sta parlando della tribolazione, lo capiamo dal verso seguente, verso 2.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Quindi qui vediamo la risurrezione di Laodicea e la risurrezione di Filadelfia. Quindi sappiamo che il tempo è dalla fine, che sta parlando della tribolazione verso 1, perché il verso 2 dice che alla fine del verso 1 viene la risurrezione. E 1 Tessalonicesi 4 dice che il rapimento, va bene, segue subito la risurrezione. Qui non lo dice, ma è implicito per via dell'altra scrittura, appunto 1 Tessalonicesi 4, Apocalisse 20 verso 4. Verso 4, 5, 6, cosa c'è lì? C'è il regno dei santi, poi c'è la risurrezione e poi c'è tutto. Va bene? A posto?
Sì, amen. Grazie, Signore. A posto. Allora, possiamo fare adesso una pausa, mettiamo un canto e poi leggiamo insieme tutta la richiesta di preghiera e facciamo anche il collegamento Skype con un fratello italiano che sta studiando in Germania, si chiama Ruslan, e ci racconta le sue esperienze. Aveva anche lui chiesto preghiera di liberazione. Poi entra lui in dettagli e ci fa capire meglio di cosa si tratta.
Benissimo, e poi oggi parleremo di un messaggio molto importante su come essere discepoli di Gesù, che non è così difficile, non è così facile, non è così difficile, però è indispensabile.
Amen.
Facile o difficile, dipende dal punto di vista, è indispensabile. Se non vogliamo rischiare di finire come Pietro che ha rinnegato Gesù 3 volte, poi viene che marchio della bestia, attenzione, non si scherza, eh? È importante che diventiamo discepoli. Angela, a te.
Amen. Ascoltiamo Nek, Se non ami.
Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne